ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Anche oggi scatta quel momento, il momento di, beh, quelli che alzano il volume della radio proprio alle 11, quelli che, ma sarà tutto vero quello che racconta, quelli che, scommetti che parla del Tour de France che hanno presentato ieri, ci starebbe ma credo che per oggi sorvolerò, quelli che mi ha fatto venire la pelle d'oca la puntata sul boss, quelli che, ma ancora quello lì, quelli che anche oggi ho scoperto qualche cosa di nuovo, quelli che faccio sempre pausa alle 11 per ascoltare mille storie, quelli che in regia Igor Gianola, quelli che vegliano dal centralino Michela De Pedrini 0848 030808, quelli che sono al microfono, buongiorno, Stefano Ferrando che vi aspetta sul vostro gruppo WhatsApp di Rete 1 076 321 1113. E aggiungerei che quelli che oggi è festa grande, sì, 80 e non sentirli, così ci raccontano e ci dicono di Carlo, preciso, puntuale, sempre ben rasato, nonno all'ottava, milanista, vabbè, poteva andare meglio ma anche peggio e poi diciamolo, nessuno è perfetto, quindi auguri perché a mille storie è sempre attivo, ve lo ricordo, il servizio facciamo festa e se dovesse anche arrivare una fetta di torta, noi non la buttiamo via.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
Questa non se l'aspettava. Ecco, auguri. Non se l'aspettava nemmeno Igor Gianola che si unisce a me per la fetta di torta, giusto? Se arriva, confermi che va bene.
Se c'è la torta, si mangia.
Perfetto. Allora, oggi a mille storie siamo anche quelli che festeggiano il compleanno, ma quelli che? Quelli veri? Ve li ricordate? Ve li ricordate bene? Facciamo così. Stamattina ho deciso, è venerdì, faccio così, pago io con quelli che ci obbligano ad andare sempre di corsa, quelli che non ci si può fermare ad ascoltare e pensare. Oggi siamo proprio questo, quelli che...
Vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica perché dicono che la politica è una roba sporca, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, e allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, adesso dalla salute, i ticket. Quelle che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, per andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piede a terra. Quelli che ha detto il telegiornale. L'ha detto il telegiornale. Cioè, mai. L'ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Va bene, Mosè. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo. Oh yeah.
Fino all'ultimo istante, perché che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione, velocità ed esucazione. Almeno così pensa il Perozzi, il cronista più tagliente, perfidamente simpatico che mente umana abbia mai immaginato. La mente, tra l'altro, è quella di Pietro Germi, ma il braccio, con tanti interventi anche sulla mente, è di Mario Monicelli, che lo rende tale in Amici miei. Spoiler, Igor, lo facciamo piccolo spoiler della prossima settimana?
Vai.
Se tu mi dai il permesso, vado. Allora, quest'anno sono 50 anni di Amici miei. E la prossima settimana credo che una, due, tre, mille storie su quel capolavoro in due atti ci scapperanno di sicuro. Igor mi sta facendo segno, sono tre gli atti. È vero, però i capolavori secondo me rimangono due, atto uno e atto secondo. Ma si parlava di genio e giornalismo e non è un caso. Tra l'altro faccio i complimenti a Franco, perché mentre passava quelli che lui mi ha anticipato, evidentemente o mi conosce bene o sono prevedibile o niente, no, non si poteva non parlare di questo personaggio. Perché allora, genio e giornalismo è una categoria a cui appartiene chi compone e scrive quelli che... 9 minuti la versione originale, 9 minuti abbondanti di canzone con quel giro, soprattutto quell'inventario umano ricco di luoghi comuni che più delle volte finiscono per colpire davvero nel segno. E se fate caso, anche 40 anni dopo, insomma, sono passati 40 anni ma sembra scritta questa mattina questo pezzo. Un mantra che descrive vizi e costumi della società. Quando si pensa al genio, non so perché, molti, quasi tutti, si fermano a Enzo Iannacci, ma la penna e l'inchiostro del dottore si incrociano e si mescolano sapientemente con quelle di Beppe Viola. Dopodomani sarà, non sarebbe, sarà il suo 86esimo compleanno, lui che se n'è andato troppo presto, a 43 anni. Qualcuno lo definisce ancora oggi frettolosamente giornalista sportivo, ma Beppe è un mondo e tutto quello, a ben pensare, a cui un giornalista sportivo vero può, deve ambire, perché sa di musica, sa di sport, di storia, di politica, di arte, di vita. Beppe è l'ironia, la battuta sempre pronta, quella dei suoi testi che sembrano spettinati, tanto sono particolari, e la mente colta e arguta che sa leggere fra le pieghe e non ha paura di dire come stanno le cose veramente. Come quel marzo del 1977, a San Siro giocano con ogni probabilità l'ultimo derby della loro carriera Mazzola e Rivera. È una partita orribile, uno scialbo 0-0, ma di quelli dove proprio non succede niente. Così ecco il genio di Viola che, dopo la canonica stretta di mano dei capitani e la definizione geniale di autentico derbicidio, così prosegue nel suo commento. Apro le virgolette. Quando un appassionato di musica ritorna a casa deluso da un concerto che tanto prometteva, per rifarsi le orecchie sistema sui giradischi un pezzo classico. Un espediente, insomma, che provveda ad un immediato riavvicinamento alla cosa amata. Noi, per rispetto dei 70.000 tifosi milanesi, abbiamo avuto più o meno la stessa idea. Riaprendo l'album dei ricordi, proponiamo così un pezzo da cineteca, roba buona. Una vecchia partita, avete capito bene? Cioè lui fa questa cosa, non mostra le immagini del derby di quel giorno targato 1977, ma si rifà, e fa rifare gli occhi ai telespettatori, con una partita degna di essere chiamata derby. Beppe Viola è anche questo, è talento, è genio allo stato puro, è ideatore anche dell'ufficio facce. L'avete mai sentito nominare l'ufficio facce? La sua teoria è che a volte basta uno sguardo per determinare una tipologia politica, religiosa, etica e naturalmente sportiva. L'ufficio facce funziona così. A un tavolo, sentite un po' chi c'è, Cochi e Renato, Enzo Iannacci, Teo Teocoli e Beppe Viola, che fissano chi entra al bar e stabiliscono a quale squadra appartenga. Lombroso, scansati proprio, cioè qui veramente non si sbaglia quasi mai. Ecco perché è troppo poco per rinchiuderlo nella gabbia di una definizione, cioè giornalista sportivo, perché è molto di più: paroliere, umorista, un professionista rigoroso che con una battuta tagliente descrive o dipinge anche il quadro più delicato. Per imparare il mestiere non c'è maestro migliore, basta stargli incollato a ruota, soprattutto dopo le 22. 5.000 lire di multa per ogni accenno di retorica in un pezzo o in una cronaca, le prime tre righe per tac agganciare il lettore, le ultime due per un grande finale. Lui lavora in Rai con lo spirito e la serietà professionale di chi ama un'azienda pubblica, magari con mille difetti, ma di tutti e che a tutti parla, e perciò la difende, la punzecchia, la rispetta e soprattutto, lo ripeto, l'ama. Integro e libero, anche sceneggiatore di vita, ad iniziare dalla sua che dura poco, ma ogni giorno ne scopriamo un aspetto nuovo. Una vita spesa nella Milano che non c'è più, in un triangolo, in un letteralmente triangolo della Bermuda perfetto per uno come lui. Stadio, ippodromo, il calcio e le scommesse sui cavalli, la pasticceria Gattullo, sede dell'ufficio facce e il derby, inteso come cabaret. Quelli che, come Beppe Viola, non ne nascono più, ed allora rileggiamo e risentiamo l'originale appena possiamo. Chi lo conosceva sorriderà e proverà nostalgia. Chi lo scoprirà sorriderà e penserà: ma che cosa mi sono perso? Noi oggi siamo anche quelli che hanno nostalgia di Beppe Viola.
Come prima c'ero. sulla 1100, che mio padre urlava un po' a chiunque. C'ero la mia prima volta, non l'avevo neanche scelta. Certo che era bella svelta, non potevo mica perdere tempo, tutto il tempo lì a tenere il tempo, che fosse il mondo solo fantasia o quello di una batteria. Era sempre tempo. C'ero nel 77, a mio modo e col mio passo, il processo a De Gregori. C'ero coi Polisareggio, c'erano due torri, un muro e Berlinguer. Fa il tempo, tutte quelle foto che non ho, le ho scattate solo un po', non ne ho mai avuto il tempo, tutto il tempo lì a tenere un tempo, che fosse il mondo solo fantasia o quello di una batteria. Era sempre tempo. C'ero quando ho preso casa, c'ero molto poco e quindi poche scuse. C'ero quando ho fatto male, c'ero anche quando mi hanno fatto male. C'ero sempre nel mio viaggio, l'occhio al finestrino e fai con il borsellino lì nel tempo. Tempo lì a tenere il tempo, che fosse il mondo solo fantasia o quello di una batteria. Era sempre tempo. Tutti quegli scherzi che fa il tempo, tutte quelle foto che non ho, le ho scattate solo un po', non ne avevo il tempo.
Quelli che ascoltiamo una bella canzone, beh, diciamo che siamo stati già o sono stati accontentati, perché ne abbiamo già sentite due. Sono contento soprattutto per Franco, che ha detto che si è commosso a risentire, a ricordare Beppe Viola. Io lo ricordo ancora una volta, andate a recuperare, andate a leggere, perché è veramente un genio, non era, è un genio assoluto. Tempo, allora siamo partiti un po' dal tempo, quello che determina un compleanno. Abbiamo fatto gli auguri a Carlo, che ci segue normalmente in TV, oggi probabilmente ci starà seguendo semplicemente in radio. Il tempo, quello che ci fa provare nostalgia per qualcosa che non c'è più, abbiamo parlato di Beppe Viola. Il tempo che passa veloce, lento, il tempo che pensiamo di domare, ma nulla di più falso. Però una cosa la possiamo fare, possiamo usare bene questo tempo. Noi cerchiamo di farlo con voi a Mille Storie dalle 11 alle 11:45. E a proposito di usarlo bene, io non so se Walter, quando soffia sulle candeline, stia pensando a qualcosa del genere. È più probabile che quel giorno sia impegnato a trovare il fiato necessario a spegnere una foresta in fiamme. Sì, perché soffia su 100 candeline. Non è il primo, non è certo un record. Arrivarci comunque, noi ci mettiamo la firma. Ma è il primo a pensare in quell'occasione: se si sbriga tutta questa gente e se ne va, posso tornare al lavoro. 100 anni, eh? E non è che sta pensando ad un lavoretto casalingo, magari un po' di bricolage, un hobby per tenere occupata la giornata di un pensionato a tre cifre. No, Walter Ortmann, di Santa Caterina, uno stato nel sud del Brasile, aspetta di tornare in ufficio nella ditta dove lavora ininterrottamente da 84 anni. Ora, potremmo dissertare sull'opportunità per un'azienda di far lavorare un pensionato a discapito di un giovane, ma qui si parla di Guinness dei primati, perciò andiamo avanti. Walter ha 14 anni quando va a scuola, a piedi naturalmente, a piedi nudi altrettanto ovviamente. È uno studente brillante, attento ai dettagli, scrive così il maestro sulla sua pagella. Per questo inizia a pensare di proseguire negli studi. Ma volete che non ci sia mai una storia del genere? La famiglia si ritrova in difficoltà finanziarie e così anche il più grande dei cinque della famiglia Ortmann deve cercare lavoro. È il 1938 quando entra in una ditta di tessitura. Passano gli anni e Walter ricopre ruoli differenti, anche dal 1978 quando avrebbe il diritto sacrosanto di andare in pensione. Ma lui dice sta bene al lavoro. Da una parte bellissimo, dall'altra lo trovo anche un po' triste, però se vogliamo, perché forse, ma dico solo forse, nel mondo non ha tutti questi interessi, magari non ha tanti amici, altre cose da fare, se sente tutta questa necessità di presentarsi in ufficio ogni giorno. A dire il vero però qualche cosa nelle ore in cui non è in ufficio la fa. Ginnastica, fa tanta ginnastica, tutti i giorni, cibo sano, zero zuccheri, niente alcol. E Igor mi sta guardando, che vita triste, che trista vita.
No, vabbè, non bisogna eccedere nelle cose, proprio privarsene del tutto, forse.
Bravo, bravo, sono su questa linea, così arriviamo a 99 invece che a 100, facciamo così. Però nemmeno il record lo cambia. Il Guinness lo riconosce ufficialmente recordman nel 2018. L'uomo che da maggior tempo lavora ininterrottamente per la stessa ditta, lo ricordiamo, in quel preciso istante 84 anni. Walter, che negli anni percepisce lo stipendio, pensate, con 9 valute differenti, come passa il tempo, che da responsabile commerciale viaggia molto all'estero e utilizza tutte le compagnie aeree civili della storia brasiliana. Walter, che ha 102 anni, sereno, serenissimo nella propria casa, se ne va e libera quel posto di lavoro assegnatogli nel lontanissimo 1938.
Avrete sentito parlare del grande Erasmo da Rotterdam, e qualche secolo fa in un suo libro aveva celebrato l'elogio alla follia. La follia che secondo lui è l'unica vera compagna e protezione agli uomini in ogni età e in ogni occasione.
Soluzione sono Bob City in Europe. harvest of the medico. Avanti che ha un conto da pagare, più il prezzo è alto, più lei ti può aiutare, ti salverà con quella sua finta innocenza.
Perché vedi flori tu forma rebustato e insania di Juve qui faccia scras e insania tu di dici qui fas qui ne fas.
Dicesi pezzone, elogio alla follia di Edoardo Bennato. Io intanto però mi sto chiedendo ancora se la storia di Walter sia più romantica o più folle, o tutte e due al tempo stesso. Insomma, abbiamo parlato di un uomo che ha lavorato per 84 anni filati nella stessa ditta. La follia che per Albert Einstein è fare sempre la medesima cosa aspettandosi risultati differenti. Se ci pensiamo bene, è la descrizione perfetta, esatta di un sognatore. Per Erasmo da Rotterdam è qualcosa invece da elogiare, eppure rapidamente. Erasmo da Rotterdam, di cui parla proprio all'inizio del pezzo Edoardo Bennato. Il filosofo infatti scrive il suo elogio alla follia in una sola settimana, mentre soggiorna negli appartamenti dell'amico Tommaso Moro, a cui lo dedica. Un manoscritto così, nato quasi per gioco, per passare il tempo dalla malattia del Moro, che finisce poi per diventare, non credo si dicesse così all'epoca, però un vero e proprio bestseller. E non è ancora follia, devo dire, la carriera di Edoardo Bennato, ma di questo passo potrebbe raggiungere e superare gli anni di servizio di Walter, l'impiegato modello brasiliano. Dice di aver invece calcolato tutto e rischiato nulla, ma io credo che un pizzico di follia ce l'abbia messa, Kokichi Akuzawa, che a 102 anni, e torniamo su questo numero oggi, 102, insomma, scala non la collina dietro casa, ma il Monte Fuji, non da solo naturalmente, perché a 102 anni comunque accompagnato dalla figlia, che è una giovincella, lei ha 70 anni, e da un gruppetto di amici. Lo aveva già fatto, a dire il vero, 6 anni prima, ma lì era ancora giovane, la carta d'identità non parlava di 3 cifre, e quindi ha deciso di rifarlo. Si ferma 2 volte... Ma i giapponesi sono così, non mollano la presa. D'altra parte sono quelli che cado 7, mi rialzo 8. Molti seguono Kokichi in quella sua impresa, certificata anche in questo caso da un Guinness, ma lui lo fa per motivi, se non più nobili, diciamo più intimi. Intimità che però non trova in quella scalata. Sì, perché ci sono telecamere, droni, occhi indiscreti che lo cercano su quell'iconico cono vulcanico, simmetrico e immortalato da chiunque, ma senza la stessa precisione, passione e risultato di Hokusai. Lo ricordate? Il pittore nipponico, autore delle celebri 36 tavole, che ancora oggi spesso ammiriamo senza sapere che sono sue.
Maybe I'm going through a drought. You don't need
quelli che entrano nel Guinness dei primati. Anche questo brano è entrato nel Guinness dei primati perché è o è stato, adesso non sono proprio aggiornatissimo, per numero di passaggi il brano record su Spotify. Tanti quelli che stanno arrivando, quelli che ascoltano Mille Storie portando a spasso il cane. Chissà se lo ascolta anche il cane Mille Storie nel frattempo. E poi quelli che invecchiano bene, e non importa che siano canzoni o persone, quelli che abbiamo visto entrano nel Guinness dei record lavorando o salendo sul Monte Fuji, il monte da cui ogni tanto compare un filo di fumo. Sapete perché? Allora, siamo a Mille Storie, sono 11:36, quindi mettiamo da parte, se mai ci fossero stati su questo tavolo, i manuali di geologia o di scienza, e apriamo il cassetto con l'indicazione romanticismo, quella cosa che a noi piace tanto. Ai piedi di quel cono magnetico, per la sua bellezza, c'è un villaggio, e nel villaggio abitano due contadini, felici ma con un cruccio. Non hanno mai avuto figli. Un giorno però lui, fra le canne di bambù, trova una bambina in un cesto di vimini. Funziona così nelle storie. Se sei in Egitto, trovate un neonato sulle sponde del Nilo. Se siete in Giappone, trovate invece la principessa Gloria. Così la chiamano. Cresce bellissima e di lei naturalmente tutti si innamorano. Sposa il governatore, perché va bene il romanticismo, ma pure nelle fiabe si vuole stare con la pancia piena. Quando i due anziani genitori muoiono, confessa al marito che in realtà lei è la dama immortale del Monte Fuji, scesa sulla terra solo in risposta alle preghiere di quei due cari vecchietti. Con la loro morte, così, non è più legata alla terra, ma deve tornare sulla vetta da dove proviene. Per consolarlo gli fa un regalo, gli regala uno specchio nel quale il governatore può vederla ogni volta che ne ha il desiderio. L'uomo è sconvolto, tenta inutilmente di inseguirla, ma ad un certo punto lo specchio si rompe andando in fiamme. Ecco spiegato, secondo il mito, il motivo per cui dal Monte Fuji di tanto in tanto si vede spuntare un filo di fumo. Che sia un vulcano dormiente lo lasciamo ad un'altra storia. Quel filo di fumo, tra l'altro, è la ciliegina sulla torta di una foto che molti sperano di scattare, ma da un punto ben preciso, dalla base, dove troviamo paesaggi da fiaba, ma anche normalissime, banali, che non è sempre una cosa brutta, località. Ecco, una di queste è Fujikawaguchiko. Cioè, non la ripeto, è inutile che mi guardi, Igor. Che però, questo paesino è preso letteralmente d'assalto dai turisti. E passi per quelli giapponesi che in maniera ordinata si mettono in fila, attendono con pazienza, non intralciano il traffico. Meno per gli stranieri. Ecco, noi facciamoci sempre riconoscere, funziona sempre così. File che saltano, gente che si piazza in mezzo alla strada, cartacce, mozziconi di sigarette, insomma, tutto il pacchetto che fa sembrare normale a loro quel comportamento. Un insulto invece alla civile convivenza, ad un popolo tanto educato invece quello che fanno. Il tutto è reso ancora più assurdo dalla motivazione. Perché tutta questa gente va in questo paesino? Per scattare una foto. Una foto al Monte Fuji. Ma perché di lì? Perché lì c'è un supermercato di una nota catena e questo in primo piano, con il monte alle spalle, è diventato lo scorcio virale del Giappone del 2000. È così, cioè siamo strani, l'uomo è strano e questa è l'ennesima dimostrazione. Anzi, Obelix, che da ieri è impegnato nel suo Sono pazzi questi lusitani, per chi se lo fosse perso, ieri è uscita la nuova avventura dei galli più famosi al mondo. Beh, Obelix direbbe: sono pazzi questi giapponesi. Ma questo è. A mali estremi, estremi rimedi. Da quest'estate, davanti a quel supermercato, si è alzato un telo lungo una ventina di metri e alto circa 3. La foto, insomma, in sostanza, andatela a fare altrove. Il messaggio, neanche tanto criptico, delle autorità cittadine.
Stesi nell'erba tra i fiori di campo, persi a narrarci future fortune, ho i sensi colmi di voglia di vita, in tasca solo speranza infinita. È una fiducia infinita nel seno, quando avevamo 100 anni di meno. Quando una donna era fatta di nebbia, e dalle labbra vestiti in lava rugiada, da quella bocca spandeva all'intorno inni alla nascita nuova del giorno, e i suoi capelli odoravano di fieno quando avevamo 100 anni di meno. Mille cannoni perduti da un bacio, noi credevamo alla pace nel mondo, bastava un dolce sorriso, uno sguardo, tutti abbracciati in un bel giro tondo. Anche al diluvio davamo un suo freno quando avevamo 100 anni di meno. Oltre i confini di un chiaro orizzonte nascevano solo mattini di pace, la fame, il freddo, la tetra miseria o il malgoverno di qualche incapace. Tutto sfumava in un cielo sereno quando avevamo 100 anni di meno. Luce accecante ci entrava negli occhi e dipingeva di rosa il cammino. Gli sfruttatori, gli schiavi del vizio o i giustizieri di un vecchio ronzino, li lasciavamo fuori dal treno quando avevamo 100 anni di meno. Sopra le sponde di un lago di pane noi portavamo l'intero creato, poi cantavamo canzoni all'amore, nudi tra gli alberi ai bordi di un prato, paghi d'amore col cuore ripieno, quando avevamo 100 anni di meno. Sotto alle stelle in un bar dentro casa, senza deciderci ad andare a dormire, noi volavamo su Marte o la Luna, felici solo di starci a sentire, e credevamo a un domani sereno quando avevamo 100 anni di meno.
Ma quando avevano 100 anni in meno, Cochici e Walter, i protagonisti di due delle storie di quest'oggi, che cosa facevano? Beh, allora avevano 2 anni e quindi non so se già sognavano di fare quello che avrebbero fatto. Quando avrà 100 anni, Sergio Savoia ricorderà invece sempre con piacere Pierangelo Bertoli.
Pierangelo Bertoli, col quale io avevo 22 anni quando ci siamo conosciuti, lui era più grande.
Aspetta che stiamo facendo i conti,
era tanto tempo fa, era l'86, ed era stato ospite a una trasmissione di Rete 2 che io conducevo, giovanissimo, avevo appena iniziato. Rete 2 della RSI, della radio, quindi, e che ospitava un ospite per una settimana in una trasmissione che si chiamava Sala Multiuso, era un contenitore, era molto di moda all'epoca questo tipo di trasmissioni. E io ebbi l'onore, e da giovane giornalista anche l'onere, di ospitare Pierangelo Bertoli, col quale...
Un bel peso, eh?
Era un bel peso, era molto popolare all'epoca, era diventato famoso diciamo con la canzone Il Pescatore, ma aveva scritto delle canzoni anche molto impegnate.
Ma tu come hai fatto a conquistarlo?
Con la pasta al forno della mia mamma, sì. No, nel senso che lui quindi stava qua per una settimana, e una sera gli ho detto: ma ti piace stare in albergo, preferisci andare a mangiare con della gente? E allora mi sono presentato a casa io abitavo con mia madre allora perché ero giovane e squattrinato, e quindi mi sono presentato a casa di mia mamma con Pierangelo Bertoli, che era in sedia a rotelle, quindi c'erano le scale, una roba complicata, insomma. E poi tutte le sere, da lì in avanti, c'era Pierangelo Bertoli a cena, mia mamma che si faceva in quattro per fargli delle cose, e lui con la chitarra e tutti gli amici che cantavamo le sue canzoni. È stata una roba che a raccontarla sembra finta, ma da allora mi è sempre rimasto nel cuore, purtroppo da tempo non è più con noi, ma è assolutamente, era una persona, sì, so che si dice di tutti, ma nel suo caso è vero, era, guarda, una persona veramente splendida.
Sarà un caso, ma oggi abbiamo ricordato solo persone splendide, perché siamo partiti da Beppe Viola e quindi insomma lo accomuniamo in tutto ciò. Secondo me, dopo le notizie in lingua facile, qualcuno chiamerà per chiedere di rifare la trasmissione che ci hai raccontato. Potrebbe anche essere questo. Mille storie, se volete, tornerà lunedì prossimo.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.